buonasera a tutti. Tutto ringrazio per aver sfidato la mente. Non era tanto, infatti. Speriamo che rimanga così. Mi ricordo quando io faccio lezione di Torah con il maestro Baccario, che forse qualcuno di voi avrà visto qui, e lui che fa lezione sempre, non c'è modo. Una volta l'anno scorso a Milano c'è stata una nevicata terrificante, non si vedeva tutto immobile, la sera lui c'era naturalmente e ha definito la neve il ma bianco, per usare un termine ebraico, cioè il cosa bianco. Allora ripeto anch'io l'espressione che usa lui: grazie di aver affrontato il ma bianco per venire qui a parlare un po', non tanto oggi di ebraismo naturalmente, ma di Europa, più che altro di Europa, e certamente c'è una relazione fra le due cose. Direi che oggi, se parliamo di ebraismo, ne parliamo in quanto una delle origini, forse l'origine, diciamo, di quello specifico percorso identitario che poi è stato l'Occidente europeo. Naturalmente sappiamo tutti che poi si innestano all'interno di questo percorso tutta una serie di tradizioni, naturalmente il cristianesimo, come tutti sappiamo, la filosofia greca, poi tutta l'esperienza della modernità, la rivoluzione scientifica, l'illuminismo, il romanticismo, insomma, fino ad arrivare ai nostri tempi, e sono tutte certamente correnti che hanno man mano definito in maniera sempre più specifica l'identità europea. Però direi che all'origine di tutto questo, all'origine di questo movimento, c'è, di questo stacco, diciamo, dell'Occidente rispetto all'Oriente, c'è l'identità ebraica. E non a caso è quell'identità che poi si trova anche geograficamente in un posto, quel posto peculiare che è un po' un'intersezione geografica, che è il Medio Oriente. Da qui parte un movimento che poi anche si distanzierà rispetto a questa origine. Per cui oggi direi che se parliamo di ebraismo, ne parliamo all'interno di un contesto europeo e di un quadro europeo. Perché è soprattutto su questo che oggi vorrei puntare l'attenzione, cioè sulla situazione europea. E naturalmente tutti conosciamo, sappiamo che cosa sta avvenendo in Europa e sappiamo anche che ci sono stati già diversi passaggi che anche in passato abbiamo già visto, naturalmente per questo hanno un significato particolare questi passaggi, e anche hanno un significato un po' sinistro per noi. Magari noi proiettiamo certamente la nostra memoria su quello che sta accadendo nel presente, però penso che siano dei passaggi che devono indurci a pensare. Allora sappiamo che in Europa c'è stata anzitutto una crisi finanziaria, sappiamo che da questa crisi finanziaria si è passati poi ad una crisi economica, che era il primo passaggio che si voleva scongiurare e che non si è affatto scongiurato, come sappiamo. Sappiamo poi che c'è stato un passaggio ulteriore dalla crisi economica a una crisi sociale, che oggi sentiamo anche fortemente anche in Italia. Certamente siamo di fronte a forme di contestazione che non eravamo abituati a vedere qui in Europa. Non è normale che la gente vada sui tetti a rischiare l'assideramento per protestare. Non sono normali anche questi episodi di violenza che avvengono contro le istituzioni, comunque la si pensi, sto parlando in termini descrittivi, certo non valutativi, si pensi a quello che sta subendo anche in Italia, naturalmente, semplicemente come rappresentanza dello Stato, quindi mi interessa evidenziare questo punto. Insomma, c'è una crisi sociale in atto. Forse in Italia anche in forme meno violente che nel resto d'Europa, però certamente non possiamo ignorarla. Ecco, io temo, questo è il mio timore, ne parlo anche in ambito ebraico, un timore che devo dire non è molto condiviso, mi sembra, forse è bene questo, però io ho paura che ci siamo di fronte al verificarsi di un altro passaggio, cioè da una crisi sociale ad una crisi politica dell'Europa. Cioè ad una ricomposizione anche della politica europea, una risistemazione, e con l'emergere di forze che sembravano essere state dimenticate da alcuni decenni. Quello che sta succedendo in ambito politico europeo, che adesso descriverò molto brevemente, certamente non avviene dal momento in cui inizia la crisi economica, dal 2007, dal 2008. Avviene già prima, potrebbe essere una prima critica al mio discorso. Io direi però che l'Europa, certamente la crisi economica è esplosa in tutta la sua virulenza in questi anni che ho appena detto, però sappiamo che l'Europa è in una latente crisi economica da ben prima, perlomeno è da 10 anni che l'Europa è in crisi economica, nel senso che ha tassi di crescita molto inferiori al resto del mondo, tutti i paesi europei, anche la Germania, anche se è quella messa meglio da questo punto di vista, anche perché ha fatto le riforme necessarie a partire dal 2000 in avanti, perché anche lei subiva questa crisi economica europea latente, come è stato descritto. Quindi non mi stupisce se questi processi politici siano iniziati già da qualche anno prima rispetto alla crisi economica che ci descrivono ogni giorno i mass media. Allora vediamo perché io penso che si possa parlare di una crisi politica. Alcuna volta voglio insistere sul fatto che non introduco elementi valutativi. Questo ognuno, secondo della propria coscienza, della propria posizione politica, della propria storia, poi darà una valutazione a quello che sta accadendo in Europa. A me interessa semplicemente descriverlo. E penso che però su questo dato di descrizione, insomma, ci dovremmo trovare d'accordo, nel senso penso che siano dati oggettivi. Insomma, non venga qui un filosofo a mettere in discussione l'oggettività. Allora, che cosa succede in Europa? Perché io parlo di crisi politica? Molto semplicemente perché abbiamo un consenso nei confronti di certi movimenti politici che non si registrava dal termine della Seconda Guerra Mondiale. E l'abbiamo non in paesi marginali dell'Unione Europea, l'abbiamo un po' ovunque, anche in paesi, se vogliamo, marginali, ma anche in paesi di grande rilevanza in Europa. Allora, per esempio, noi adesso stiamo assistendo alla campagna elettorale per l'Eliseo in Francia. Sappiamo che fra pochi mesi si vota in Francia e sappiamo che i probabili due candidati di maggior rilievo saranno Sarkozy e Hollande, no? Il partito della destra conservatrice e il partito socialdemocratico. Benissimo. Bisogna dire però che Sarkozy, per esempio, oggi è dato intorno al 25% nei sondaggi. Però al 20% non distante. Secondo me è abbastanza inquietante questo, non distante al 20% c'è Marine Le Pen. Marine Le Pen, che sta facendo una grande campagna di acquisizione del consenso in Europa, sta andando in ogni punto di crisi europea, è venuta anche a Lampedusa, quando c'erano gli sbarchi famosi di qualche mese fa, è venuta subito, sta facendo questa, anche legittima naturalmente, speculazione politica, e oggi è data al 20%. Lo dico da tanto tempo, non mi stupirei vedendo il calo di consenso progressivo che Sarkozy sta subendo, non mi stupirei se Marine Le Pen riuscisse a bissare ciò che aveva impresa, che aveva fatto suo padre qualche anno fa, cioè di andare al ballottaggio contro Chirac scavalcando Jospin, superando Jospin. Non mi stupirei se questo avvenisse. Però io mi ricordo i dibattiti che, in quanto ebreo, per riflesso naturalmente ti cade l'attenzione su questi movimenti politici, su questi cambiamenti politici e sull'ascesa di questa che io ho definito nel titolo della conferenza di oggi destra europea. Ecco, c'è una differenza, penso, fra la situazione che ha visto coinvolto il padre e la figlia. È che il padre era isolato in Europa sostanzialmente con quella posizione. Non mi sembra che si possa dire lo stesso di oggi, perché noi abbiamo un'Austria, che è uno dei paesi a tripla A, che l'anno prossimo andrà alle elezioni, nel 2013. Per la prima volta, dal termine della Seconda Guerra Mondiale, un partito di estrema destra, attenzione, dichiaratamente di estrema destra, qui si sta parlando, come dicevamo prima, di una destra che non si riconosce esplicitamente. Non è un'interpretazione della loro azione politica, è ciò che loro dichiarano di essere, cioè che non si riconoscono nei valori del costituzionalismo europeo, che sono i valori emersi al termine della Seconda Guerra Mondiale, naturalmente, che già prima c'erano, ma che si sono affermati definitivamente, sono diventati il fondamento comune condiviso di tutte le forze politiche europee, tranne quelle ipermarginali. Beh, noi abbiamo uno Strache col suo partito, lui eredita e rinnova il partito che era di Haider, che è stato primo nei sondaggi in Austria, primo nei sondaggi in Austria, superando il 28%. Quindi noi dobbiamo prepararci l'anno prossimo ad accoglierne il consenso europeo, a discutere dei problemi che oggi discutono tutti i leader europei, un partito, un esponente, cioè Heinz Christian Strache, di un partito dichiaratamente xenofobo e islamofobo, che questo è il modo in cui l'islamofobia è un po', diciamo, il terreno su cui si coltiva la xenofobia contemporanea, è la porta attraverso cui si rinnovano istinti xenofobi. c'è sempre una porta d'ingresso per liberare queste forze, diciamo così. Quindi abbiamo questa situazione in Austria, ma abbiamo anche una situazione in Olanda, per esempio nella grande liberale Olanda, che ha insegnato la culla del liberalismo europeo, noi abbiamo il partito delle libertà. Quando c'è queste cose delle libertà, insomma, lasciamo perdere il contesto italiano, però da sempre un po', perché torna spesso in questi partiti questo termine libertà. Ecco, il partito delle libertà di Geert Wilders, dichiaratamente islamofobo e xenofobo, tenetele qua queste definizioni perché le riprenderò fra poco, per anche avvicinarle al dibattito della nostra discussione di stasera. Ecco, abbiamo questo partito che è il terzo nel paese, ma con che percentuale? 28,8%. Noi sappiamo, per esempio, il peso politico che ha un partito come la Lega, qui in Italia naturalmente, ma la Lega ha il 9%. Questo è il 28,8%, dichiaratamente islamofobo e xenofobo. Benissimo. Abbiamo in Finlandia che hanno recentemente ottenuto un grandissimo successo elettorale, i cosiddetti veri finlandesi di Timo Soini, è il leader di questo partito. Loro vogliono una sorta, anche la Finlandia è un paese a tripla A, quindi loro sono euroscettici, islamofobi, conservatori cristiani, si dichiarano così. E loro, per esempio, vogliono che la Finlandia esca dal trattato di Schengen europeo, per dare l'idea dell'isolazionismo che hanno in mente questi, no? E quindi anche della loro capacità di erodere il tessuto europeo che si è così faticosamente costruito e che è così tremendamente in pericolo oggi. Quindi abbiamo già una serie di paesi che accompagnano Marine Le Pen. Poi abbiamo il caso più eclatante di tutti, un caso veramente terrificante, veramente terrificante, e che dà il segno di che cos'è l'Europa oggi. Abbiamo il caso ungherese, forse qualcuno di voi avrà sentito parlare, perché c'è una scarsissima copertura mass mediatica su questo, non penso ci sia un complotto, credo che si potrebbe parlare perlomeno di una sottovalutazione del problema, cioè di una fiducia nella coscienza europea che secondo me è superiore a ciò che realmente si sta verificando, e forse, ma lo capiremo forse andando più avanti nel nostro discorso, si parla anche di una rimozione di questo fenomeno che sta attraversando l'Europa, perché è troppo scarsa la copertura mass mediatica, per esempio, di quello che è successo e che sta succedendo in Ungheria. Nel 2009 in Ungheria ha vinto le elezioni il partito di Viktor Orban, che era un dissidente sovietico, un dissidente contro l'Unione Sovietica, insomma, un dissidente ungherese che si schierava nel grande alveo dei liberali europei, dei liberali conservatori europei. Daniel Cohn-Bendit, che forse voi conoscete, ha fatto un bellissimo discorso al Parlamento europeo dicendo a Orban, lui, che è una matrice di sinistra, dicendo: io ero con te, a protestare contro l'Unione Sovietica, e adesso tu ti stai candidando ad essere il leader dei conservatori nazionalisti europei, perché Viktor Orban ha vinto le elezioni col 51-52% in Ungheria, ha la maggioranza assoluta, ha militarizzato il Parlamento, ha dato vita ad una Costituzione totalmente antilibertaria, ha promosso una legge sulla stampa per cui i giornalisti in Ungheria possono attingere notizie solamente da un'agenzia di stampa che è fonte governativa, ha sottomesso la Costituzione, ha sottomesso la Corte Costituzionale Ungherese alla volontà dell'esecutivo, ha sottomesso la magistratura alla volontà dell'esecutivo, e noi ci richiamo qualcosa, forse tutte queste sottomissioni all'esecutivo di questi organi di garanzia centrali in ogni democrazia, senza di questi non si può parlare di una democrazia, non si può parlare di un sistema politico che si riferisce a quei valori del costituzionalismo europeo di cui parlavo prima, e che hanno delle proprie regole per essere applicati naturalmente. Allora, Orban ha il 52%, ha un partito Fidesz di marca dichiaratamente nazionalista, che fa appello in Costituzione alle radici cristiane e alla razza magiara, quindi in qualche modo intrecciando il messaggio universalista del cristianesimo con un becero nazionalismo. non ho sentito neanche una parola da parte della Chiesa di questo intreccio, di questa riduzione della portata universale del messaggio del Cristo a messaggio di matrice nazionale, per non dire etnica, visto che lui fa riferimento alla razza magiara. Adesso, per esempio, Orban ha proposto una legge in Ungheria che tassa i padroni di cani non di razza magiara. Questa è la verità di ciò che è successo 2 settimane fa in Ungheria. Benissimo, questo è certamente inquietante. Adesso noi sappiamo, per esempio, che l'Ungheria è stata richiamata. Perché è stata richiamata? Perché in questa sua svolta autoritaria Orban ha messo le mani sull'autonomia della Banca Centrale Ungherese. Questo non si può fare secondo il Trattato di Lisbona, secondo i trattati europei, e allora questo ha consentito alla BCE, cioè alla Banca Centrale Europea, al Fondo Monetario Internazionale, di intervenire, perché nel frattempo l'Ungheria è andata in default. Con queste grandi svolte nazionaliste l'economia ungherese, che già era poca cosa prima, si è ridotta a niente ed è andata in fallimento. Allora chiede i soldi, già l'Europa ha dato 30 miliardi, per capire anche come sta agendo l'Europa. Già l'Europa nel 2008 aveva dato 30 miliardi di euro all'Ungheria, adesso che ne ha richiesti ancora, ha detto va bene, però tu devi cambiare certe leggi, forse avete sentito perché i telegiornali ne hanno parlato. Benissimo, ma Orban è il centro in Ungheria. È il partito di centro, perché alla sua destra c'è il partito dello Jobbik, con la I lunga K, potete andare anche in internet per vedere le immagini di chi sono questi Jobbik. Lo Jobbik, ripeto, la Lega da noi è il 9%, e sappiamo che peso politico ha. Lo Jobbik ha preso alle ultime elezioni 16,7% in Ungheria, nelle campagne ungherese di Laga, ha 3 seggi nel Parlamento Europeo, 3 seggi nel Parlamento Europeo, questi dello Jobbik. Si tratta di gente che il giorno dell'insediamento in Parlamento, all'apertura della nuova legislatura, si sono presentati in Parlamento con la divisa della guardia ungherese. Si tratta come dei nazisti peggiori che ha visto l'Europa, con gli ustascia croati. Siccome se in Germania un partito che avesse vinto le elezioni si fosse presentato il giorno del suo insediamento in Parlamento, perché di questo letteralmente si tratta, come se in Germania si fosse presentato qualcuno con la divisa dell'SS, loro si sono fatti fotografare in Parlamento con la divisa della Guardia Magiara e con la bandiera ungherese. Poi, siccome è incostituzionale, li hanno mandati a casa a cambiarsi e sono tornati. Orban, il partito di questi Jobbik, che dilaga nelle campagne ungheresi, che ha una televisione, che fa documentari apologetici su Adolf Hitler. Qui si sta dicendo quindi di cose che sono totalmente alla luce del sole, non si sta parlando di interpretazioni, sto descrivendo quello che sta succedendo in Europa. Ripeto, hanno un canale che descrive Adolf Hitler come grande statista europeo, grande statista europeo. Sono dichiaratamente antisemiti, dichiaratamente antisemiti e xenofobi. Una particolarità che non abbiamo trovato negli altri partiti, che invece sono xenofobi, ma spesso anzi amici di Israele, in funzione islamofoba. Benissimo. Allora, naturalmente abbiamo visto anche come ci sono gruppi eversivi di estrema destra in Germania. La Merkel si è stupita di averli trovati, perché la Germania è l'unico paese, strano a dirsi, che non ha un partito, diciamo così, esplicitamente euroscettico e che non ha visto l'ascesa di questa destra europea, che invece nel nord Europa, abbiamo visto cosa è successo a Oslo quest'estate, no? Dilaga fortemente. La Germania sembra per ora sembrava essere esclusa da questo processo politico, da questa crisi politica di cui parlavo all'inizio. Se vogliamo dire crisi politica, semplicemente come per usare una parola che indica un cambiamento di stato. Semplicemente, poi lascio ad ognuno le sue valutazioni. Il consenso è stato raccolto alle ultime elezioni tedesche, voi sapete, dal cosiddetto partito dei pirati, no? Che invece volendolo si colloca nelle galassie di estrema sinistra. Invece anche in Germania sono stati individuati questi gruppi eversivi, no? Che preparavano attentati di estrema destra, anche questi. Benissimo, allora questa è la situazione europea oggi. Io vi dicevo all'inizio che io seguo queste lezioni del maestro Chaim Bakaria, che è il maestro di Torah che abbiamo in Italia, il vero grande maestro, lo dico anche per Di Pendolo, perché lui si lamenta che molti lo copiano e che quindi vendono, fanno i libri sbobinando le sue lezioni, diciamo, ma lui ha un po' questi complessi, diciamo. E però è veramente il grande maestro, e spesso anch'io risento in intellettuali di rilievo in ambito ebraico in Italia parole di cui so benissimo l'origine e non sento invece citato l'autore. Beh, io sto seguendo queste stupende lezioni su Yosef, sulla figura di Giuseppe, su Giuseppe, che voi sapete che Giuseppe, se vogliamo, rappresenta la figura paradigmatica dell'ebreo della diaspora, no? Perché colui che vuole, anticipando Gesù, in una casa Giuseppe, anticipando Gesù, vuole universalizzare il messaggio ebraico, no? Portarlo fuori, dire noi siamo, diciamo, coloro che per sofferenza subita sono entrati in contatto con questa idea di giustizia, e questa idea di giustizia non può essere circoscritta ai limiti di Israele, dice Giuseppe, deve essere patrimonio di tutta l'umanità, di tutto il mondo, e io servo il faraone perché è il grande imperatore, colui che porta con la sua parola, o meglio dire che con la sua parola invade il mondo. Allora è bene cercare di riempire di contenuti di giustizia questa parola del faraone. Questo è il grande sogno di Giuseppe. È il maestro naturalmente Bakare, che ricordo ha avuto tutti e due i genitori ad Auschwitz, reduci di Auschwitz, e il padre è stato uno dei pochissimi reduci che è sopravvissuto a 4 anni di Auschwitz, cui naturalmente ha segnato la memoria del figlio, no? Tutto questo. Beh, lui dice sempre, commenta questa questione di Giuseppe, dice sì, va bene, sappiamo che Giuseppe certamente è diventato consigliere del faraone, ma prima è passato la galera, è andato in galera. Allora dice sempre, ah, questa grande volontà, no, di esportare questo messaggio ebraico in tutto il mondo, dove ti fa finire? In galera. È un po' la figura paradigmatica, appunto, dell'ebreo della diaspora. Il maestro, quando spiega a noi queste lezioni e spiega questa figura di Giuseppe, ci dice: attenzione, io non voglio qui disegnare un destino, non voglio dire che l'ebreo della diaspora deve finire necessariamente così in galera o ad Auschwitz, non voglio dire questo, dice il maestro, però certamente noi dobbiamo pensare in riferimento a queste figure paradigmatiche, che sono paradigmatiche in quanto rappresentano delle tappe identitarie che poi costitutivamente l'identità ebraica deve seguire. E allora, anch'io dico qui, naturalmente, parlando con voi, che avendo descritto questa situazione europea, non voglio indicare un destino. Non sto dicendo che si stanno aprendo i cancelli di Auschwitz. Mi rendo perfettamente conto della differenza di condizioni politiche. Il caso ungherese, il più eclatante fra questi che ho citato, già lo dimostra, no? Orban ha dovuto fare marcia indietro. Sì, dicono, lo descrivono le cronache politiche, come si è chiuso nella stanza urlando, bestemmiando contro tutto e tutti, ma alla fine ha dovuto fare marcia indietro. L'Europa l'ha obbligato a ritirare certe leggi, l'ha obbligato a reintegrare i filosofi, perché questo ha fatto Orban, i filosofi nelle università, perché lui aveva mandato fuori i filosofi dalle università in quanto voci critiche. Ma quando mai si è sentito parlare di questa epurazione dei filosofi in Europa? È una cosa medievale, sembra. Ma quando mai il filosofo può essere così pericoloso nell'Europa di oggi? Li ha mandati via ora. L'Europa li ha obbligati a reintegrarli, l'ha obbligata a fare marcia indietro su certe leggi, se no non ti diamo i soldi. Quindi mi rendo perfettamente conto che non ci può essere oggi un Hitler che decide di non pagare i debiti, no, innescando quel processo che poi ha portato alla guerra, come sappiamo. Perché nel momento in cui uno attua questa politica, prende questa decisione, è isolato sulla scena internazionale, il suo paese è in default. Sono i pregi, avrà tanti difetti, ma sono i pregi della globalizzazione. Uno, cioè, costruisce una catena di responsabilità, diciamo, che non può più essere ignorata. E difatti il caso ungherese dimostra questo. Non siamo nella situazione degli anni 30. Benissimo, sono d'accordo. Mi rendo però perfettamente anche conto che all'interno di questo scenario si possono proporre certe condizioni. E allora anche il lato, sempre il caso ungherese lo sta a dimostrare. Date a vedere cosa dicono. Orban è il vicepresidente del Partito Popolare Europeo, il vicepresidente. Ha da poco finito il suo semestre, no, a capo del Parlamento Europeo. Allora, il vicepresidente del Partito Popolare Europeo, andate a sentire i discorsi in difesa della propria politica, delle radici cristiane che sta facendo all'interno del Partito Popolare Europeo. Andate a vedere i consensi che sta acquisendo per le sue politiche contro l'aborto, per le sue politiche contro le unioni di fatto. Tutte politiche che però certamente non si può ignorare, che risvegliano sentimenti xenofobi, al di là della questione politica, della legge che si propone. Certo non possiamo non tener conto del contesto, certo non possiamo ignorare ciò che queste politiche evocano. Andate a vedere chi dice e chi parla in favore di Orban. In Italia, sto descrivendo, in Italia per esempio Buttiglione si è espresso in favore di questa Costituzione. Andate a vedere cosa dice il vescovo di Budapest. Andate voi a vedere cosa dice di Orban il vescovo di Budapest, che tra l'altro deve essere anche persona, diciamo, sensata, che ha scritto delle belle cose sulla comunità rom. C'è un problema rom incredibile in Ungheria. Allora mi rendo anche conto che poi si vota alle elezioni europee, e se lo Jobbik è stato accettato in Parlamento, certamente a 3 seggi, certamente posso pensare che la Marine Le Pen con il suo 20% porterà tanti deputati nel Parlamento europeo. Non sarà nel momento in cui si candida all'Eliseo, ma poi ci sono le elezioni europee e tutti questi portano deputati nel Parlamento europeo. Queste sono percentuali che militarizzano il Parlamento europeo, non sono percentuali trascurabili. Questi qui votano nel Parlamento europeo, lo Jobbik vota nel Parlamento europeo. Allora mi rendo anche conto che ci sono situazioni che possono, su nuovi scenari, portare a politiche che noi in Europa non vedevamo da tanti decenni. Quindi io, con questa introduzione, l'ho già allungata troppo, però diciamo, questa presentazione iniziale del quadro europeo, io voglio solo indicare 2 punti, dicendo, non sto dicendo che c'è Auschwitz che ci aspetta, non sto indicando un destino necessario. Dico però che 2 punti penso che si debbano appunto mettere in evidenza. Beh, uno, appunto, la situazione, il dato politico, non c'era una situazione simile, non c'è stata dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Non penso si possa rimuovere questo dato, perché poi anche con cifre politiche conterà. Il secondo, che è quello che mi preme di più discutere oggi con voi, perché qui non facciamo politica naturalmente, è di riscontrare in tutti questi partiti, quelli che si dichiarano antisemiti, quelli che non si dichiarano antisemiti e che seducono spesso e volentieri anche membri della comunità ebraica, li seducono, membri laici e religiosi, perché naturalmente difendono Israele contro l'Islam. E questa è una cosa, è un modo per, secondo me, per farsi strumentalizzare spesso e volentieri, per non assaporare il gusto di queste politiche. Beh, allora io direi che questi partiti indicano tutti una certa permeabilità, che è il dato culturale che mi interessa discutere, fra il più generale, un più generale piano della xenofobia e un più specifico piano dell'antisemitismo. Anche qui solo 2 dati di cronaca per comprendere come si verifica questa permeabilità. Il caso ungherese, va bene, lo lasciamo a parte, perché il caso ungherese è esplicito in questo senso. È vero che Orban fa una battaglia politica con lo Jobbik che gli toglie i voti, formalmente. Nei fatti, andate a vedere chi ha messo nei centri culturali più importanti di Budapest, quali nomi adesso governano i centri culturali più importanti di Budapest, i grandi teatri. Budapest è una città della Mitteleuropa, diciamo, se vogliamo. Una città di grande tradizione culturale, di grande tradizione filosofica anche. Adesso a capo di questi centri culturali ci sono proprio i membri, non di Fidesz, dello Jobbik. Testimonianza di un patto politico e di una legittimazione di politiche xenofobe di Orban da una parte e politiche certamente anche xenofobe e antisemite da parte dello Jobbik. Quindi vedete che queste cose, xenofobia e antisemitismo, già qui le vediamo a braccetto insieme. L'Olanda, naturalmente, l'Olanda, io sono un grande intellettuale ebreo italiano importante, che ha molta voce nell'ambito della comunità ebraica. Lui aveva definito, diceva, dobbiamo differenziare, non dobbiamo farci influenzare dalla vulgata mass mediatica che mette nello stesso calderone tutti questi partiti, bisogna differenziare, ci sono, certo c'è l'Ungheria, quelli sono nazisti, però attenzione, ci sono anche dei liberali conservatori filo-israeliani, Uno era questo Geert Wilders, grande figlio israeliano. L'estate scorsa, non so se qualcuno di voi l'ha sentito, in Olanda si è votata una legge del Parlamento, che è passata a una Camera del Parlamento, all'altra poi non è passata perché c'è stata un'opposizione forte della società civile. C'è stata una legge che voleva vietare la macellazione rituale della carne halal, no? Islamica, secondo il rito islamico. E naturalmente, però, come puoi? Devi fare una cosa contro l'Islam? Non puoi, naturalmente. E infatti è una proposta che è nata dagli animalisti, a cui si sono, diciamo, agganciati tutti questi partiti. Ci sono agganciati anche questo Partito delle Libertà, che ha il 28,8%, e a questo punto bisogna vietare anche la carne kasher, la macellazione rituale che riguarda il rito ebraico, naturalmente, perché gli animali soffrono, per cui, certo è un dibattito importante questo, non voglio trascurare la sofferenza di animali, la carne kasher e la carne halal nascono come ritualità per rispetto dell'animale, per esempio non si mangia il sangue, no, in ambito ebraico, perché il sangue rappresenta la neshama, l'anima, è l'elemento specifico, individuale. Non si mischiano carne e latte perché si dice non mangerai il capretto nel latte di sua madre. No? Sono forme di educazione alimentare che nascono da una nuova prospettiva etica tracciata dal monoteismo, se vogliamo dire, condivisa in maniera diversa sia dall'ebraismo che dall'Islam. Benissimo. Quindi condanno uno, nasco come proposta di legge islamofoba, xenofoba, e poi c'entra dentro anche l'ebreo, naturalmente. Attenzione, quando gli hanno chiesto a Geert Wilders: ma lei non era amico degli ebrei e di Israele al momento del voto? Come fanno di solito questi fini politologi? Dicono, lui ha detto, basta adesso parlare, intanto votiamo. E ha votato a favore dell'abolizione. Altro che filo israeliano amico degli ebrei. In Olanda c'era già stato uno che l'aveva fatta questa legge, lui che aveva imposto questo divieto. C'era già stato. Era Adolf Hitler, 70 anni fa. Capite che nella memoria olandese, di un ebreo olandese, questo rimane, naturalmente, il paese di Anna Frank. Capite, l'antisemitismo è profondo in questi paesi. Xenofobia e antisemitismo in Francia, vabbè, Marine Le Pen naturalmente è amica di Israele. Si è dovuta svincolare, gli ambasciatori israeliani le hanno parlato all'ONU recentemente, hanno fatto un dibattito con l'ambasciatore israeliano, dicendo sì, ma noi ci conosciamo, e gli dicendo. E noi abbiamo visto la Marine Le Pen, certamente, xenofoba, questo dichiarato, nazionalista dichiarato, ma ai suoi raduni elettorali, ai suoi discorsi c'è tutta la gente col braccio teso. Il 27 di gennaio, l'altro giorno, la Marine Le Pen era in Austria al ballo della destra europea, perché ogni anno questa associazione della destra europea fa un grande ballo, e hanno avuto la sensibilità di farlo in Austria nel giorno della memoria. Marine Le Pen era con Strache a ballare. Allora, ancora una volta io dico, riscontriamo questa permeabilità fra piano dell'antisemitismo e piano della xenofobia. È una permeabilità che Brecht ci ha insegnato nella famosa poesia, no? Prima vennero a prendere gli zingari, poi gli ebrei, via dicendo. Allora, questi sono i due punti che mi interessa evidenziare della situazione europea. E soprattutto quest'ultimo, questo dato culturale. Questa intersezione. Allora, dove noi possiamo trovare dei rischiarimenti che ci aiutano a comprendere questa intersezione che tutti noi intuiamo? Ma, per esempio, l'altro giorno sentivo Rav Disegni, rabbino capo di Roma, in televisione, a parlare di queste cose. Dice cose molto sensate, Rav Disegni. Ma mi sembra che anche in ambito ebraico ci sia una difficoltà a comprendere questa relazione che afferma, secondo me, una specificità antisemita che distingue in qualche modo la xenofobia dall'antisemitismo. Certo, possono formare una categoria comune, possono essere inseriti in una categoria comune, però si perdono le specificità, secondo me. Anche in ambito ebraico questa specificità dell'odio dell'Europa contro l'ebreo credo che sia poco compresa, credo. Allora, perché questa comunanza noi la riconosciamo appunto tutti a livello di tutto. La prima cosa che viene da pensare è che certamente c'è relazione fra la xenofobia e l'antisemitismo, perché l'antisemitismo è una delle figure della xenofobia europea. C'è l'odio contro i rom, c'è l'odio contro gli ebrei, c'è l'odio contro i neri, per dire le categorie più. E noi riconosciamo discorsi analoghi rivolti a queste minoranze. Noi riconosciamo uno schema xenofobo comune che riguarda l'ebreo come il rom, e per questo c'è molta sinergia anche a livello, diciamo, politico fra queste comunità spesso, no? Come avviene da qualche anno, per esempio, si festeggia in ambito ebraico, c'è molta sensibilità nel giorno della memoria anche nei confronti di ciò che hanno subito i rom. Si è sviluppata questa sensibilità comune. Allora, questa è la prima cosa che viene a pensare, c'è questa comunanza perché le due categorie in fondo si assomigliano e fanno parte di una categoria comune. Senz'altro può essere vero, però io credo che non ci aiuti a comprendere le specificità, perché c'è un odio contro il diverso, senz'altro, ma c'è un odio specifico contro quel diverso che è l'ebreo, un odio specifico contro quel diverso che è il rom, e quando io parlo del rom sto parlando di quella persona che vive in quei campi, che manda la gente a rubare e via dicendo, i figli che non li manda a scuola, ho un odio specifico verso questa condotta di vita. Quando parlo dell'ebreo parlo di quell'uomo che dovunque va si isola, pensa alla propria comunità, non si integra e via dicendo. Cioè ci sono delle specificità in questa categoria comune della xenofobia. Allora io penso che questa relazione xenofobia e antisemitismo ci aiuti molto a comprenderla, quello che è uno dei grandi archetipi dell'immaginario europeo, che è appunto la Bibbia, la Torah ebraica. E in particolare andrei a quello che è riconosciuto come il luogo, il punto d'origine dell'antisemitismo, riconosciuto comunemente, cioè di quell'odio specifico che si rivolge nei confronti del progetto identitario ebraico. E questo luogo è la relazione gemellare fra Giacobbe e Esaù. È riconosciuto. Il primo grande antisemita è Esaù. È lui che odia colui che diventerà Israele. È lui che lo odia. Lui è il paradigma degli antisemiti. Da Esaù, per discendenza, nascerà Amalek. Amalek è quella figura biblica che si distingue non come il faraone, che se vogliamo invece è all'interno della più generale xenofobia, per cui rende schiavo l'ebreo come rende schiavi tutti in qualche modo, no? Il grande imperatore che, rappresentato da quella figura della piramide con al vertice, è lui che schiaccia la base. E l'ebreo cos'è? Una sua specificità che si può sottrarre al progetto imperialista egizio, per cui Faraone non può comprendere questa specificità, e nel colloquio con Mosè non comprende Mosè, non lo comprende, il quale rivendica una specificità del suo popolo. Non è questo Amalek colui che discende da Esaù. Amalek è colui che, quando gli ebrei se ne vanno fuori dall'Egitto, che il faraone estenuato li lascia andare finalmente, questi si volgono e vedono le orde di Amalek, questa tribù, discendente appunto dagli Edomiti di Esav e Esaù, che ha un compito specifico solo: vuole annientare l'ebreo, riflesso di quella rabbia che Esaù aveva rivolto verso il fratello, che voleva uccidere il fratello, adesso vedremo. Quindi Amalek è questa figura particolare che, nel momento in cui gli ebrei sono liberi di andarsene, va a cercarli, che non vuole che lo straniero vada via dalla sua terra. Non gliene frega niente da Amalek. Amalek ha solo un compito: distruggere gli ebrei, annientarli. Parlavamo prima, nel 45 noi abbiamo delle piccole imbarcazioni naziste. Nel 45, la guerra ormai finita, conclusa, e i nazisti lo sapevano tutti che la guerra l'avrebbero persa, nessuno si illudeva di vincere la guerra. Noi abbiamo qualche imbarcazione nazista che va nelle piccole isole greche perché sa che in quei piccoli villaggi ci sono due ebrei, va per prenderli, perché l'unico progetto che è rimasto in piedi, è l'unico vero progetto, è la soluzione finale, cioè disintegrare l'ebreo ricalcando le orme di Amalek. Infatti Hitler è la terza considerata in ambito ebraico la terza manifestazione, la più tremenda, di Amalek nella storia ebraica. È colui che già si era proposto e presentato fuori dall'Egitto perché vuole sterminare gli ebrei, non vuole che gli ebrei vivano altrove, li vuole sterminare. Questo discende da Esaù. Allora è chiaro che Esaù è il primo grande antisemita. Allora, Cerchiamo solo brevemente di ricalcare alcune tappe di questa relazione Giacobbe-Esaù. Immergiamoci un secondo nel discorso biblico. Cerco di farla più breve possibile. Allora, voi sapete che appunto è la prima coppia di fratelli gemellare, no? È la prima coppia gemellare, questo certamente è un dato significativo, perché noi sappiamo che l'identità dei gemelli, di un gemello si costruisce sempre in relazione a quella dell'altro. Non c'è mai un momento in cui lo sviluppo identitario di ciascuno è svincolato da quello del fratello. Naturalmente le loro identità si costruiscono in questa relazione. Allora sono due identità che si coimplicano in qualche maniera. Allora vediamo un po' cosa ci riserva questa relazione gemellare. Allora, Yaakov, voi sapete i nomi ebraici sono Yaakov e Esav. Allora, Yaakov è colui che molto semplicemente eredita l'antropologia abramitica, la Torah ce lo presenta così. L'antropologia abramitica significa semplicemente che l'orizzonte etico tracciato da Abramo. Abramo è il primo ad essere definito ivri, no? Ebreo. Ivri significa letteralmente colui che attraversa, deriva dal verbo avar. Colui che attraversa, e Abramo effettivamente è colui che attraversa, cioè che attraversa il confine della Mesopotamia, diciamo, e della Babilonia, ed esce da questo confine per andare verso la terra che gli verrà mostrata, si dice, cioè per inaugurare un progetto universalistico, si dice, cioè supera il limite etnico specifico e cerca di inaugurare un progetto universalistico che riconosce pari dignità a tutti gli uomini. La sua esperienza in Mesopotamia, nell'altro grande impero, che gli ha fatto assaporare l'ingiustizia che subiscono coloro che sono alla base della piramide, diciamo, e gli stimola un'esigenza di giustizia e si incammina verso una terra dove potrà costruire questo progetto. Questa è l'intenzione di Abramo. Naturalmente siamo a livello di intenzione generica. Giacobbe eredita questo movimento di oltrepassamento dei limiti. E lo vediamo, la Torah è molto chiara nel descriverci Giacobbe in questo modo. Allora vediamo per esempio che il nome Yaakov significa tortuoso in ebraico, perché Giacobbe è colui che sviluppa strategie, e sappiamo che sviluppa strategie per superare quel limite genealogico che gli è imposto, a cui lo è sottomesso, per cui è subordinato al fratello maggiore, come era tradizione. Allora cercherà, come sappiamo, di fregare il fratello, e sviluppa strategie per fregarlo, perché questo fa, viene descritto come Ishtam, uomo integro Yaakov, ma chi sa l'ebraico sa che Tam significa sì, integro, ma integro perché furbo. Infatti quando alla fine di questa vicenda Giacobbe Esaù verrà ribadito questa definizione di uomo integro, l'ebraico non usa tam, ish tam, dirà ish shalem, integro che si chiama shalom, no? Integro in quel senso. Allora, quindi Giacobbe supera, è già nel nome a questa esigenza di superamento del limite che aveva distinto la figura di Abramo. Poi Giacobbe, come sappiamo, è colui... sappiamo che per esempio Giacobbe ci viene descritto al momento della nascita come con la mano attaccata al calcagno di Esaù. La Torah, il commento ci dice, il Rashi ci dice, perché vuole superarlo. Nasce così perché già al momento della nascita aveva questa forza che voleva superare questo limite che gli era imposto. Benissimo. Poi abbiamo, diciamo, che Esaù ci viene descritto come colui che è amato dalla madre, e Giacobbe ci viene descritto come colui che è amato dalla madre, mentre il fratello è amato da Isacco. Ci dice, sappiamo che l'amore della madre è più svincolato dai limiti genealogici, è più libero rispetto, diciamo, all'amore paterno, e è ciò che invita alla trasgressione, a superare quei limiti a cui l'uomo è soggetto per tradizione, naturalmente. Allora, sempre ci si propone questa immagine, tanti sono i passaggi, di un Yaakov che eredita, come dicevo, questa antropologia abramitica, come colui che vuole superare il limite che gli è imposto dalla vita, è il fratello minore, subordinato. Non ci sta, Giacobbe, non ci sta, e studia nelle grandi 10 volte, nelle scuole di studio, dice Rashi, di Sam e David, insomma, la prima grande 10 volte. Benissimo. Si forma anche a Sapora questa intuizione universalista di Abramo, questo progetto di formare una grande nuova società. Se Giacobbe è colui che il limite lo vuole superare, Esaù invece è colui che il limite lo subisce. Lo subisce molto semplicemente perché è colui che deve sacrificare la propria individualità al suo ruolo di fratello maggiore. Per cui lui, per esempio, la Torah ci descrive che deve recuperare la cacciagione per il padre, È lui che ha questo compito di portare da mangiare, non Giacobbe. Giacobbe può studiare, fa quello che vuole, essere coccolato dalla madre. Esaù non può fare tutto questo. Allora, il momento culminante in cui si manifesta questa divericazione nella loro relazione è il momento, come sappiamo, della primogenitura, no? Il momento in cui Giacobbe ruba, si dice così, ruba la primogenitura a Esaù, la ruba. Cioè, sappiamo la scena, lui l'aspetta in casa, sta mangiando un piatto di lenticchie e Esaù gli chiede questo piatto di lenticchie. È interessante per capire qual è lo stile di vita che deve sopportare Esaù. È interessante notare che Esaù dica, ma tanto, è testualmente così, se pensa alla proposta di Giacobbe, no? Dice, ti do questa mensa, tu mi dai la primogenitura, e lui dice, ma tanto, se devo morire, che cosa me ne faccio di questa primogenitura? Una disillusione assoluta, perché Esaù non ha più desideri, non ha progetti come il fratello, perché ogni progetto l'ha dovuto sottomettere al suo ruolo, al ruolo di fratello maggiore. Allora sappiamo che Giacobbe compra questa primogenitura, la compra formalmente, Esaù gliela cede di sua volontà, non è che gliela sottrae. Certo, però Giacobbe frega Esaù. Sa di fare le cose onestamente Giacobbe, ma sa in fondo che sta fregando il fratello, sta approfittando della sua disillusione, sta approfittando di questo. Questo qui è il momento in cui iniziano quei sentimenti di odio del fratello nei confronti del fratello minore, di Esaù nei confronti di Giacobbe. Questo è comunemente riconosciuto come il momento di nascita dell'antisemitismo. Non importa se questa storia sia avvenuta o no, importa che sia un grande archetipo della coscienza europea. Questo è il punto in cui la coscienza europea diventa antisemita, nel momento in cui Esaù, appunto, inizia a capire che è stato fregato dal fratello. Benissimo, sappiamo che poi c'è il momento della benedizione, la seconda tappa di questo cammino, e il momento della benedizione è il momento in cui Giacobbe compie l'opera e sottrae su spinta materna la benedizione al fratello. La benedizione al fratello. E che cosa succede? Che il fratello, nel momento in cui gli viene sottratta della benedizione, lì si accorge di cosa ha perso e va alla ricerca di Giacobbe per ucciderlo. E sappiamo che Giacobbe verrà mandato via dalla madre. Attenzione, importante capire, perché tante sono le... Perché Esaù si arrabbia con Giacobbe? C'è un midrash, un commento, diciamo, che dice che Esaù e Giacobbe avevano fatto un contratto scritto. Nel momento in cui piatto di lenticchie e primogenitura avevano fatto un contratto scritto. Un contratto scritto significa proprio, dice il Midrash, onde evitare future rivendicazioni. Giacobbe ha voluto un contratto scritto. Allora perché si arrabbia Esaù che aveva venduto la sua primogenitura a Giacobbe? Perché? Perché c'è questo antisemitismo in fondo? Perché tutto è avvenuto alla luce del sole, anche con contratto scritto, se vogliamo seguire questo commento. Allora perché veramente odia Giacobbe? A me, fra tutte le varie interpretazioni, come capite, io ho una grande, non posso dire ammirazione, però diciamo, vedo con molta benevolenza la figura di Esaù, come potete capire, e il suo sacrificio. Allora, fra tutte queste interpretazioni che si sono date di questa rabbia di Esaù, mi interessa una che dice che Esaù si è arrabbiato tanto perché in questo suo sacrificio esistenziale aveva solo una cosa a cui lui era veramente legato, l'amore del padre. Lui portava la cacciagione al padre, lui faceva tutto per amore del padre. Noi potremmo dirlo, anche se vogliamo vedere un po' l'altra faccia di questo amore paterno, per rispetto dell'autorità paterna. Ma è per questo che Esaù, dice la Torah, il commento dice, non avrà una condanna definitiva nel futuro. Perché lui amava il padre, era un gesto d'amore che ha fatto Esaù. E allora, quando ha visto che il fratello non solo gli ha sottratto la vita in quanto fratello minore, ma gli ha anche fregato l'unica cosa che aveva, l'amore del padre, non può resistere, e si butta verso Esaù e va alla caccia di Esaù. E voi sapete come continua la vicenda. Si passa in questo momento da una parasha, sapete, le parashot sono il modo in cui è divisa, insomma, la Torah ebraica, le varie penisole di senso, le dice il mio maestro Bakari. Insomma, sono i capitoli della Torah ebraica, diciamo. Allora, sono tre le parashot che riguardano questa vicenda. La prima finisce qui, con Giacobbe che viene mandato via dalla madre. La seconda parasha inizia con queste parole: Vayetze Yaakov. Yaakov fugge. Si dice fugge dall'Arabia di Esau. Cosa capiamo se diciamo fugge? Stiamo entrando nei meccanismi dell'antisemitismo europeo, naturalmente. Cosa significa che Yaakov fugge? Io direi che c'è una parola che è psicanalitica, non a caso la psicanalisi fondata da un ebreo, naturalmente, che ci aiuta a capire cos'è che sta facendo Giacobbe. Io direi che Giacobbe rimuove questa rabbia di Esau. Lui è legato al suo progetto, vuole costruire quel mondo che voleva costruire anche suo nonno, che voleva costruire anche suo padre. Lui è animato da questo progetto, ha un'intenzionalità ben precisa. Non gliene frega niente di quello che è successo a Esau. Lui continua su questi binari, non fa niente se tanto tu sei andato, come non fosse successo niente. E la prima immagine della Torah in questa nuova parasha Vayetze ce lo descrive esattamente così, sempre intento a superare questo limite. E infatti nel momento in cui si innamora di Rachele, dice, si innamora immediatamente di Rachele, e ci viene descritto così, proprio con questo slancio romantico, no? Con questo slancio romantico in cui non ci sta ai limiti genealogici, che vedono la maggiore sposarsi col maggiore, il minore sposarsi col minore, le famiglie che combinano i matrimoni secondo logiche ben precise. Lui non ci sta a tutto questo. C'è un'indicazione che lui è esattamente come l'avevamo lasciato precedentemente, come non fosse successo niente, come che non ci fosse suo fratello che lo vuole uccidere. Che lo vuole uccidere, veramente lo vuole uccidere, la Torah lo dice esplicitamente, come non fosse niente. Benissimo. E voi sapete che si innamora di Rachele mentre sta andando dove l'ha mandato la mamma, cioè dallo zio Labano. Allora, per farlo in estrema sintesi, voi sapete che cosa succede: lui va da lì e vuole sposarsi Rachele, lui del resto ha questo desiderio e vuole sposarsi Rachele. Che cosa succede? Labano dice, sì, va bene, ti sposi Rachele, la mia sorella minore, non c'è nessun problema. Sappiamo come finisce tutta la storia. Per sposarsi Rachele, Giacobbe si dovrà sposare prima Lea, la sorella maggiore, poi si sposerà Rachele, e poi per varie questioni, io dico per psicologia dell'arem che si sviluppa, o della poligamia, per cui le donne entrano in competizione fra di loro, diciamo così, deve sposarsi anche le due rispettive serve. Cioè, se ne voleva sposare due, se ne sposate quattro, Giacobbe. Quattro se ne sposate. Non solo. Quando arriva da Labano, lui lavora, fa diventare Labano ricco, come suo figlio Giuseppe farà diventare ricco il faraone, naturalmente. Questo di solito è il ruolo dell'ebreo. Allora, fa diventare ricco, molto, fa diventare ricco, no? Allora, che cosa succede? Fa diventare ricco Labano, e però lui dice, va bene, Labano, sono 20 anni che sono qui, perché alla fine lui è rimasto 20 anni, e Labano tutti i patti che ha stabilito non li mantiene. Allora dice, va bene, posso perlomeno, avere una mia piccola proprietà, cercare di fare, come si direbbe oggi, un mio business. Potrei fare un mio business? Labano dice, sì, certo, fare. Alla fine non c'è niente da fare. In questa esperienza da Labano, Giacobbe si accorge ciò su cui insisterà molto nei confronti di suo figlio Yosef Giuseppe. Giacobbe glielo dirà in ogni modo a Giuseppe che il suo esperimento è fallito in partenza, che lui l'ha già provato. Ha provato a sviluppare quel progetto di Abramo, quella società universalistica, attenzione, che aveva in mente Abramo. E che cos'è la società universalistica se non l'origine della coscienza europea? Cioè, questo è il punto d'inizio, certamente è il punto di compimento di un percorso identitario ebraico, ma è il punto d'inizio della società europea. Cioè, il progetto ebraico è semplicemente quel progetto che dicevo all'inizio, del tentativo dell'Occidente di staccarsi dalle gerarchie orientali, di proporre una società non riassumibile nell'immagine della piramide, del tuo percorso culturale. Se tu non società che vuole, se tu non tieni conto di questo limite, beh, ogni relazione interumana si trasmuta semplicemente in un processo di assimilazione della minoranza alla maggioranza. Ed è effettivamente quello che è capitato a Giacobbe. Giacobbe, per quanto possa tentare di svincolarsi da Labano e di proporre un proprio percorso, un proprio modello di vita, Labano non glielo fa fare e gli dice, la risposta è sempre quella: sai, qui da noi si usa così, volevi sposare Rachele, ti avevo detto sì, però sai, da noi si usa che si sposa prima la sorella maggiore. Allora Giacobbe che cosa comprende? Stiamo avviandoci verso la fine. Che cosa comprende Giacobbe? Giacobbe comprende anzitutto questo. Giacobbe, in questa esperienza, per dirla all'ebraica, di essere straniero in terra straniera, comprende la necessità del limite. Comprende la necessità di un limite. Infatti lui sarà chiaro quando se ne va via, perché sapete che poi di notte Giacobbe fugge con le mogli che nel frattempo avevano apprezzato lo stile di vita di Giacobbe e lo dicono: preferiamo te a nostro padre, preferiamo te. Questa società egualitaria dove anche la donna ha un suo ruolo, se vuoi, prendiamo questo progetto identitario, che è il progetto identitario, spero si capisca, europeo, naturalmente, che ha origini ebraiche, perché l'ebraismo è il momento in cui ci si stacca. Poi l'Europa, come dicevo prima, avrà anche un suo percorso, naturalmente. Però le mogli seguono Giacobbe, di notte scappano. Labano non lo vorrà far scappare, ha fatto arricchire così, e lo va ad inseguire. Sapete cosa fa Giacobbe? Dice: benissimo, parliamo tutto, però metto una pietra fra me e te. Questa pietra segna il limite della mia terra e della tua terra. Capisce che che non è vero che si può sviluppare questo progetto universalistico, può svilupparsi senza un limite che lo protegga. Che non è vero che le specificità anche culturali, la sua specificità culturale, sia in contrasto con questa dimensione universalistica. Anzi, è l'unico modo per affermare l'uguaglianza di tutti, il rispetto di tutti, il rispetto delle differenze, per evitare un processo di massificazione anche. L'unico modo è cercare di costruire questa prospettiva abramitica all'interno di un limite. Sembrerebbe in contraddizione con ciò che ha fatto suo nonno Abramo, che ha superato il limite, che era stato indicato da fuori come livri, perché è colui che supera il limite etnico. Invece Giacobbe impara la necessità di questo limite. Ma noi sappiamo che cosa? Sappiamo che per, diciamo, ricomprendere il limite, Giacobbe c'è ancora una prova da superare. A questo punto deve tornare da suo fratello Esaù, che è lì che lo aspetta, è lì che lo aspetta. E allora Giacobbe, come sappiamo, in questo suo percorso prende consapevolezza di questo. È l'unico modo per portare a compimento il suo progetto identitario. Allora torna da suo fratello Esaù, che è lì che lo aspetta, e sappiamo che anzitutto durante questo percorso, a testimonianza che è questa iezia, questa fuga da Esaù, è anche un percorso formativo. Non a caso la iezia è anche Yetziat Mitzrayim, l'uscita dall'Egitto, il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Certo sono fughe, ma fughe che implicano un percorso. E allora questa iezia si conclude nel momento in cui Giacobbe ritorna e lotterà con l'angelo di Esaù, dice la Torah. Capiamo che cosa significa l'angelo di Esaù: sono quelle paure profonde, la paura legittima di quell'aggressività del fratello. Giacobbe deve affrontare le proprie paure per tornare indietro, le paure non astratte, rappresentate dal fratello. E infatti Giacobbe fa questa lotta con l'angelo. Voi sapete che in questo momento c'è il passaggio di nomi da Jacob a Israele. È Israele adesso, c'è un nuovo elemento identitario. Allora che cosa succede? Jacob Israel manda dei messaggeri a Esav, stiamo veramente avviandoci alla conclusione, manda dei messaggeri a Esav e questi gli dicono: guarda che tuo fratello viene per ucciderti, per eliminarti, per cancellare quel limite che difende il tuo progetto identitario, viene per eliminarti. E allora Giacobbe fa così, sappiamo che si prepara per la guerra, perché sì, c'è bisogno anche della guerra a volte per difendersi, naturalmente. Si prepara per la guerra Giacobbe, e nel momento in cui arriva il fratello, incontra il fratello, gli si inchina 7 volte, si dice questo 7 non è importante, naturalmente 7 giorni della creazione, che dice, è un ciclo, gli si inchina 7 volte davanti. A questo punto Esaù perdona, si potrebbe dire, il fratello, e lo accoglie e gli dice: ma allora ti aiuto io, gli dai i suoi servi in questa riconciliazione. Sappiamo che affetti confusi aveva Esaù dentro di sé, Esaù. Allora riabbraccia il fratello, lo riabbraccia, e al riabbracciandolo gli dice: ti do i miei servi, ti aiuto io a portare la tua carovana. Giacobbe ancora una volta pone un limite e dice: no grazie, ho già tutto quello che mi serve, ho già tutto quello che mi serve. Non è che questo perdono vuol dire tramutarsi ancora una volta in un'assimilazione a Esau. Si protegge Giacobbe dai due modi in cui il popolo ebraico dovrà sempre difendere se stesso: uno, dal tentativo di annientarlo; due, dal tentativo di assimilazione, di cancellare l'identità, quell'esperienza che Giacobbe aveva fatto da Labano. Benissimo. Noi sappiamo che cosa? Che i due fratelli si riconciliano, però riescono a riconciliarsi, che vivranno tutte e due sulla stessa terra, però a un certo punto Giacobbe è anche più bravo, più intelligente, se vogliamo, c'è anche chi nasce, ha avuto la possibilità di sviluppare questa sua intelligenza, diventerà ricco, prenderà sempre più bestiame, le sue proprietà si allargheranno, e Esau sintomaticamente deciderà lui, di sua spontanea volontà, di abbandonare quella terra e di ritirarsi sul monte Seir, e lì di sviluppo di trasformarsi famiglia e di far crescere i propri figli, di sviluppare la sua vita. Io direi che in questo momento, se dovessi io indicare un momento in cui viene concepito Adolf Hitler stesso, è questo il momento in cui si mette lì, in un punto della storia. Perché? Che cosa succede? Esau, è vero, è riuscito a liberarsi in qualche modo della rabbia nei confronti del fratello, ma non è riuscito, né Giacobbe né Esau non sono riusciti a sviluppare un modello di convivenza, no? Non sono riusciti a sviluppare un modello di convivenza. E allora Esau, direi che proprio espellerà col proprio seme, proprio sperma, questa rabbia che ha rivolto nei confronti del fratello, e si ripresenterà 10 generazioni dopo con Amalek. Ancora una volta, non quella sentimenti di aggressività, di aggressione nei confronti, legittimi naturalmente, del tutto legittimi, perché Giacobbe l'ha fregato, Giacobbe ha molto da farsi perdonare. Adesso capiremo un secondo che cosa significano bene questi due nomi. Ha molto da farsi perdonare. Giacobbe non è riuscito a farsi perdonare veramente da Esau, non è riuscito a sviluppare un modello di convivenza. Però direi una cosa, che Giacobbe, si dice in ebraico, ha fatto teshuva. Teshuva viene tradotto con pentimento, che significa però anche ritorno. È ritornato Giacobbe, e lo dice chiaramente quando incontra il fratello: mi sono attardato, sono venuto troppo tardi. Allora, quali significati, direi, possiamo estrarre da questa storia? Anzitutto, che esistono due forme di antisemitismo, visto che siamo partiti da qua. Esistono due forme di antisemitismo. Da una parte c'è un antisemitismo, e che il mondo ebraico spesso confonde. Da un lato c'è un antisemitismo che è la xenofobia, che è l'esperienza di Labano. Labano non accetta la differenza. Non l'accetta questa differenza che è rappresentata da Giacobbe, ma poteva capitare di qualunque, Giacobbe almeno era un suo parente, sarebbe potuto capitare di qualunque altro straniero, avrebbe ricevuto stessa sorte di Giacobbe. Qui, dice Labano, si fa come diciamo noi. Da noi c'è che si sposa prima la sorella maggiore, da noi c'è che tu non puoi prenderti subito le proprietà che vuoi. Quindi c'è quel tipo di antisemitismo che è una più generale xenofobia, e da cui il mondo ebraico in qualche modo si deve difendere, se vogliamo. E poi però c'è un altro tipo di antisemitismo, molto più vicino alle forze che oggi si stanno risvegliando in Europa, che è un antisemitismo rivolto nei confronti di quello specifico percorso identitario rappresentato dall'ebraismo e da Giacobbe, e in fondo direi dall'Occidente. Questo antisemitismo è la ribellione di tutte quelle forze che noi chiamiamo inconsce, e di tutte quelle pulsioni profonde, certamente pulsioni di gerarchia, che ci sono tutte: mio fratello maggiore, io ho un fratello maggiore, mio fratello maggiore, per quanto siamo in una società egualitaria e emancipata, mi penserà sempre come fratello minore. Sempre queste relazioni costitutive e genealogiche non si abbandonano e aboliscono con uno schiocco di dita. Sono pulsioni profonde, mio fratello, per mio fratello io sarò sempre colui che è nato dopo, e avrò nella sua bocca sempre quel sapore, e lui per me sarà sempre mio fratello maggiore. Jacob se ne frega di tutto questo. Il processo di emancipazione occidentale, la cultura occidentale europea universalista, se n'è fregata di queste pulsioni profonde di possesso, di gerarchia. Jacob ha fregato la terra al fratello, perché l'eredità implica la terra, gli ha fregato la terra. Ma questa non basta un contratto scritto per dire adesso la terra è tua. No, la terra è mia, io sono nato prima. Questa pulsione si conserva in Esaù, si conserva. Giacobbe lo capisce e farà Teshuvah, cercherà di ricomprendere all'interno del proprio processo identitario queste pulsioni profonde. Ma è naturalmente la struttura psichica descritta da Freud, no? Stiamo parlando che il progetto universalista europeo è una iezia, una fuga, si fonda su un atto di rimozione. Quindi due, e concludo appunto le cose che voglio, i significati che voglio estrarre da questa storia. Uno, esistono due forme di antisemitismo che è bene tenere distinte per sviluppare strategie politiche. Per esempio, il caso olandese che richiamavo prima ha visto una sinergia profonda fra la comunità ebraica e quella islamica, e anche quella cristiana, che si sono ritrovate a fare una battaglia comune contro questa legge proposta invece da forze politiche, che da sentimenti e pulsioni che rappresentano la rabbia di Esaù. Quindi queste due forme di antisemitismo, quello di Lavano e quello di Esaù, è bene, secondo me, mantenerli bene distinti. Sono entrambi pericolosi naturalmente, ma è bene mantenerle distinte per sviluppare strategie politiche che abbiano un senso, che se non si tramutino in una famosa zappa sui piedi, per cui io definisco liberali, filo conservatori, partiti islamofobi in funzione pro-Israele, ragionando qui in Europa con categorie medio orientali. Assolutamente è bene tenere distinte queste forme di antisemitismo. Primo significato, due forme di antisemitismo. Secondo significato, e qui vado a concludere, noi ci dobbiamo chiedere che tipo di Europa vogliamo. Perché noi siamo costantemente a confrontarci, anche qui in questi giorni, con un'Europa che si, in fondo, si propone sempre come, come direbbe Cacciari, come reduzio ad unum. No? Quindi anche oggi parliamo, c'è un unico modello economico che vogliamo esportare in tutta l'Europa, c'è un unico modello politico, c'è un unico modello sociale. L'Europa si confronta sempre con questa sua volontà di ridurre ad uno e di pensare le varie specificità culturali come un qualcosa che frena questo processo di integrazione. Ma non è solo una questione di specificità culturali, è una questione di quali pulsioni rappresentano queste specificità culturali, queste richieste identitarie. Sono le pulsioni di Esaù. Ognuno rivendica il controllo sulla propria terra, certo in forme diverse. I francesi hanno molto questa pulsione, diciamo, noi italiani forse meno, ma tutti ce l'abbiamo. Ognuno rivendica il controllo sulla propria terra, ognuno rivendica quest'idea di dire: sono a casa mia, posso avere una mia religione, posso avere delle mie usanze, dobbiamo diventare tutti, come si dice oggi, come i tedeschi. Allora, queste pulsioni profonde io credo che vadano affrontate. E concludendo dico così, secondo me l'Europa, per scongiurare questi ritorni antisemiti, anzitutto per, o meglio dire, per curare la propria malattia xenofoba, la propria xenofobia, per cercare di contrastare questa xenofobia, beh, deve risolvere, naturalmente, spero che da questa storia l'abbiamo capito, deve risolvere le proprie pulsioni antisemite. Se non torni da Esaù, se non torni ad affrontare quell'origine che ti ha condotto a compiere questo gesto di rimozione, a proporre un modello che non tiene conto dei limiti, delle specificità culturali, penso che andremo poco avanti, credo. E penso appunto, in conclusione, che dobbiamo chiederci quale Europa noi vogliamo. Cioè, penso che l'Europa, in sintesi, debba fare quello che ha fatto Giacobbe, cioè debba fare Teshuvah. Teshuvah, concludendo, dico, in termini ancora una volta, prendendo in prestito il vocabolario psicanalitico, dico che fare Teshuvah significa molto semplicemente di passare da un atto di rimozione ad un processo di sublimazione. Lo penso come un compito della civiltà europea questo, quindi di ripensarsi, di cercare di comprendere al proprio interno queste pulsioni profonde che si manifestano anche nei vari nazionalismi, non vanno ignorate, vanno comprese, non nel senso di assecondare, ma nel senso di comprendere, come ha fatto Jacob, all'interno del proprio percorso identitario. Ecco, io credo che oggi siamo di fronte a questo punto. L'Europa, dopo Auschwitz, dopo la Shoah, doveva appunto fare Teshuva. Grazie. Non so se c'è bisogno di microfono, aspetta per la registrazione.
Vuole che venga lì?
No, è solo per il microfono, per la registrazione.
Mi complimento per la chiusa della sua relazione.
Grazie.
Mi ha toccato profondamente e sono commosso della chiusa. Mi corre obbligo tuttavia di dare anche un'altra prospettiva a quello che è stato detto in termini metodologici, e lo faccio rifacendomi a due studiosi ebrei, Finkelstein e Silbermann, i quali hanno chiarito, insieme a molti altri di matrice anche cristiana o atea, il fatto che quanto di tutto ciò che si è detto non c'è nulla di storico. Quando il mito Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè diviene storia, c'è sempre un pericolo, perché il mito è un archetipo e si va a sollecitare delle pulsioni che è bene, come dire, non solo conoscere e assumere come reali, ma anche combattere. La conquista cruenta di Canaan, Adonai non l'ha mai né predicata né attuata, eppure può essere un elemento fondante per la Arez, anche in termini di contrapposizione. Allora, quando il mito viene fatto passare per storia, anche subspecie psicanalitica, e beh, quando si è cercato di universalizzare la posizione di Freud, per esempio creando la società psicanalitica cinese, sappiamo che cosa è successo. Lì non c'è il complesso di Edipo. Miti che sono pericolosi, perché stimola altri miti. Odino, Attila, attenzione ai miti. E allora qual è? E quando l'arabo sente e legge sulla Bibbia, io assimilo Esaù per comodità ai popoli transgiordanici, quindi arabi, comunque quelli che nel mito biblico combattono Israele ne sono combattuti. Beh, quando l'arabo sente che ha avuto una defraudazione da Giacobbe, parentesi, Giacobbe è per la prima volta nella storia dell'archeologia è un principe Ixos, cioè un principe semita che domina l'Egitto, tutto il contrario della Vulgata. Quando l'arabo legge che la sua stirpe deriva da un incesto fra Lot e le sue figlie, non si rende conto che si tratta di un mito, perché gliel'hanno raccontato per secoli come storia. E quindi è uno degli elementi dell'aggressività e della divisione intrasemitica. Annientare il cananeo come comando di Dio, Herem, è la genesi del genocidio. E allora occorre che anche il vecchio canone di Amnia sia rivisitato. Occorre farlo questo, perché io adoro l'Abramo che dà da mangiare al suo nemico, laddove avrebbe potuto infierire su di lui. Adoro Giuseppe, adoro David quando dice: fossi morto io al posto di Assalome. Queste cose, una grande idea, Simone Weil le chiamava intuizioni precristiane. Io direi che fa parte tutto ciò di una umanità più elevata e più profonda. E allora, qual è il principio? Lei all'inizio ha detto uno dei fondamenti dell'Europa è l'ebraismo. Sono d'accordo. Ma uno dei fondamenti dell'Europa è lo ius romano. Il diritto, il principio di legalità che elimina la corruzione. Rex facit legem, da domani non è più così. Lex facit regem, grande principio che non viene dall'alto. È laico, con le nostre fallibilità, come dice un grande filosofo contemporaneo ebraico, morto qualche anno fa, Popper. Noi siamo fallibili, ce la giochiamo quasi. E allora, se il mito serve come la sua conclusione, io applaudo. Ma se il mito viene usato in funzione di una mitologia, ok, capisco.
Allora, rispondo subito a questo, intanto che passo il microfono.
Ho dovuto fare queste premesse perché altrimenti ci saremmo parlati io e lei.
Allora, io penso una cosa, riferita a questo discorso del mito, anche se capisco naturalmente. Io non penso che la Torah, anzi non penso che la mitologia appartenga al contesto ebraico. Penso che si faccia confusione nel pensare, nel trasferire in contesto ebraico invece strutture culturali greche. La mitologia è greca e ha una sua specificità. La Torah non è mitologia. Ciò non significa naturalmente che sia storia. La Torah, in questo senso, così come l'abbiamo proposto oggi, sta descrivendo delle strutture culturali. Cioè, sono degli schemi culturali, hanno un valore simbolico le figure proposte nella Bibbia e nella Torah. Non un valore mitologico, ma un valore simbolico. E rappresentano degli schemi culturali con cui ci si deve confrontare. Nel senso che, se noi inauguriamo un progetto universalistico, così come ha fatto Abramo, e così come Isacco ha assecondato, e come poi Giacobbe in qualche modo ha concretizzato con questa Teshuvah, con questo ritorno, noi dobbiamo confrontarci con la prospettiva se questo progetto universalistico ammetta dei limiti o meno. Cioè, questo Abramo, nel momento in cui se ne va, scavalca il limite, lui subito affronta questo problema nel dramma di dove trovo una terra. Che cosa, se vado in un'altra terra, sostituisco un limite con un altro limite. Allora, che cosa differenzia questo mio progetto dalla terra da dove provengo? Nel momento in cui Mosè esce dall'Egitto e libera, diciamo, gli schiavi dalla gerarchia del faraone, e la sua preoccupazione è di non diventare faraone lui stesso, e si scontra con questo, e allora che cosa fa? Va nella tribù, all'inizio, all'uscita dall'Egitto, a cercare di risolvere tutti i conflitti fra le persone. Perché ha il terrore di ricreare una gerarchia e di porsi magari lui al vertice di questa gerarchia. E allora ancora una volta la coscienza ebraica che inaugura un nuovo, un diverso progetto identitario rispetto alle categorie tradizionali, per questo dico il punto d'origine dell'Occidente, non una tradizione che era il punto d'origine, vuol dire che tutte le tradizioni che vengono dopo e che vanno a formare la coscienza e la storia occidentale si innestano su questo percorso, si innestano a partire da questo punto d'origine, non sono parallele, sono una prosecuzione. Quando noi vediamo Jacob che si innamora di Rachel, lì abbiamo tutto il romanticismo occidentale, perché fa parte di questo paradigma inaugurato dall'ebraismo, fa parte lo sviluppo romantico, fa parte di questo paradigma. È uno sviluppo di questo nucleo culturale che si è inaugurato con l'esperienza ebraica, che è anche l'origine dell'esperienza europea. Per questo penso che qui non si faccia mitologia, qui si stanno proponendo schemi psichici, schemi culturali, a seconda di schemi antropologici anche, che si verificano necessariamente nel momento in cui ci si incammina per un percorso. Non mi interessa se Giacobbe sia esistito, se non sia esistito, questo non fa nessuna differenza per me. L'unica cosa che conta è la verità strutturale, dico, che emerge da questo testo. Nel momento in cui io propongo una società libertaria, o che si fonda sui valori della rivoluzione francese, diciamo così, e mi trovo di nuovo a negare delle libertà che io considero dannose, mi trovo appunto a imporre dei divieti, io mi devo per forza chiedere se sto ripercorrendo le orme del re che ho decapitato. Io devo per forza affrontare il dramma psichico in cui si trova Yaakov, che cerca di rimuovere questo problema finché non si trova nella necessità di doverlo affrontare, che capisce che questa sua prospettiva universalistica non può concretizzarsi se io non riaffermo un limite che però è ciò che proprio mio nonno mi ha detto che dovevo lasciare. Allora non credo che sia mitologia, che è un concetto altissimo ma del tutto greco e che si rifà ad una struttura ciclica del tempo, per cui le forze mitiche sono quelle forze da cui non possiamo mai liberarci, no? Invece questo è proprio tutto il contrario, è un percorso di liberazione da queste forze che, se vogliamo, per me sono anch'esse rappresentate dalla figura paradigmatica di Esav Esaù. È un percorso di liberazione da queste forze, in cui si dice alla conclusione, questo ossimoro del tutto ebraico, guarda che per liberartene devi comprenderle, come sa ogni psicanalista, che non lascia il paziente se non si è confrontato con le paure profonde che lo agitano. Esav è proprio l'inconscio. L'inconscio può essere una categoria storica, può essere una categoria sociologica, può essere una categoria psicologica, ma richiama sempre a tutti questi livelli queste pulsioni profonde da cui noi abbiamo voluto emanciparci. Ecco perché io penso che non ci sia mitologia qua, e che non abbia nessunissima importanza e che non intacchi di un niente il valore di verità, come si suol dire, di questa storia, il fatto che queste persone siano esistite o non esistite. Se poi c'è qualcuno che invece incentra la propria cultura, il proprio percorso identitario sull'esistenza o meno di queste persone, che si sente defraudato della propria prospettiva di vita, se qualcuno gli dice guarda che Giacobbe non è mai esistito, ma questo secondo me è un problema che ha a che fare con la psicologia di questa persona, ma non ha nulla a che fare secondo me con la veridicità di questa storia, che non sta in ciò che indica, cioè se sono esistiti o no questi personaggi, ma sta nel valore etico che esprime e che sembra essere una struttura fondamentale, imprescindibile. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Qualcuno? C'è qualcuno? Senza problemi.
Sì.
Dica, sì.
Io
Io
sono un po' intimidito a fare queste domande perché vista
liberissimo
il tenore del conto. Beh, intanto complimenti, sembra veramente una cosa molto interessante per me. E stavo riflettendo sul fatto del punto iniziale, che tutto nasce dai due gemelli.
Sì.
Sembra quasi allora che sia una forza, come dire, inevitabile, che sia qualcosa che attiene proprio all'interno del popolo ebraico. È stato un impulso perché che si faccia storia, devo dire. Cioè, è una rappresentazione del fatto che abbiamo bisogno di questa divisione per poi ci siamo ritorno.
Ecco, questo infatti è allora, anzitutto, ripeto, certamente sono strutture psichiche che riguardano il mondo ebraico. Però, forse dovevo insistere di più su questo punto, mi interessa qui individuare queste figure come archetipi della coscienza europea, non solo ebraica, perché ripeto che il progetto ebraico è il progetto su cui si innesta poi l'esperienza europea e occidentale. L'Occidente nasce qui con l'ebraismo, questo qui è il momento di inizio, e poi naturalmente tutte le altre tradizioni. Io forse in parallelo, senza dire che si innesta l'Italia, in parallelo forse mi interessa solo quella greca, non so se la mia formazione filosofica mi fa dare sto ruolo da me. Allora, certo, sono strutture profonde della coscienza ebraica e della coscienza europea, nel senso che lo comprendiamo tutti. Cioè, io se vado fuori per strada e litigo per il parcheggio, quello che mi emerge è che se non ci fossero state leggi, forse io ammazzo quella persona per il parcheggio. Forse lo ammazzo, se non fossi stato educato ad un'esperienza che invece ti dice di sospensione rispetto a queste pulsioni profonde. Ma che certo tutti riconosciamo Esaù dentro di noi. Tutti. tutti lo riconosciamo in ogni momento della nostra esistenza, proprio nel momento in cui si manifesta quella minima intolleranza che parte dalla differenza. Perché io nel momento in cui ho il vicino straniero che fa un cibo che per me è puzzolente al massimo, c'era qui un mio amico collega, lui mi diceva, eravamo a Ginevra a studiare insieme, c'era un ragazzo che non mi ricordo dove venisse, africano però, che studiava lì a Ginevra. Lui un giorno va a cena da questo ragazzo, nostro amico, e fa il pollo arrosto questo ragazzo, e tira fuori il pollo dal forno, e perché lui mangiava così, si mette a grattugiare l'aglio sopra il pollo. E il mio amico, fin qui che ride, l'ha fermato, gli ha detto, ma cosa fai? E lui dice, come io mangio così, si mangia così. Quando andiamo al bar, nell'autobus, la mamma di un mio amico, un insegnante, diceva, sì certo, però come puzzano. Questa differenza profonda che c'è, per me puzza quello lì, puzza, magari io puzzerei per lui, ma puzza. Questa cosa qui sono queste pulsioni profonde rappresentate da Esaù. Certo che l'identità ebraico-europea, spero che non si pensi questo come un'operazione di assimilazione e di riduzione dell'identità europea all'identità ebraica, però certamente un punto iniziale fondante. Spero che questa, ecco, penso che questa coscienza ebraico-europea sempre ha a che fare con Esaù, che nasce con lei. Esaù e Giacobbe nascono insieme. Nel momento in cui mi incammino verso questo percorso, io sto lasciando indietro qualcosa che torna costantemente. Non credo che il modo migliore per affrontare questo percorso sia dire no, ma quella persona non puzza, no, ma figurati, tu hai le tue usanze, lui ha le sue. Queste per me sono semplificazioni, banalizzazioni. L'unico modo è fare teshuva, cioè quella che Freud chiama sublimazione, comprendere all'interno di questo mio percorso identitario tutte queste pulsioni aggressive, profonde, gerarchiche. Le devo comprendere tutte, devo analizzarle. Ma ragazzi, è uno sforzo. Ecco perché io sostengo che in Israele, per esempio, che sapete che si fa 3 anni di militare, poi ogni anno un mese viene chiamato, io vorrei che in Israele tutti quanti come dovere sociale facessero psicanalisi. E che ogni anno fossero richiamati un mese a fare il militare giusto, perché Jacob si difende con la guerra, dalla guerra, però devi anche capire che tu devi fare la guerra in maniera diversa. Che tu per esempio non ti puoi permettere di uccidere i bambini, che non puoi permetterti di cedere a quelle pulsioni profonde che animano tutti. Non so anch'io se tu, infatti oggi parlavo di coscienza occidentale, anch'io mi domando se questa storia è trasferibile in Cina. Non credo, forse no, lo lasciamo a Freud e alla sua avventura universaliste. Però certamente questo è importante. E certo, sono gemelli, l'uno implica l'altro. Non c'è una bontà, per dirla in termini teologici, svincolata dalla malvagità. Non c'è mai, mai e poi mai. La coscienza ebraica è, e la sapienza ebraica è una sapienza finissimamente psicanalitica, che rispetto per esempio secondo me alla coscienza cristiana per come si è sviluppata per una casa in Occidente è molto più analitica rispetto a tutte queste forze pulsionali. Non si chiederà mai a un rabbino di non sposarsi o di rimuovere la sua sessualità, perché per l'ebraismo questo è, naturalmente ci sono altri problemi, ma per l'ebraismo questo è impossibile, è un'astrazione non umana. Si rispetta l'animale, ma non si dice non mangiare carne. Certo, anche il vegetarianismo, alcuni maestri erano vegetariani, ma non era norma, si dice intanto fai già questo che è già tanto, perché capiamo la debolezza dell'uomo. Attenzione, giustamente lei rivendicava quelle figure che riconoscono la propria claudicanza, se vogliamo dire così. Jacob, dopo la lotta con l'angelo, a testimonianza dell'aver fatto teshuva veramente, dell'aver compreso veramente Esaù l'intero suo percorso, esce zoppo, claudicante, al nervo sciatico, sarà zoppo per sempre. Certo, è una battaglia profonda, quella notte della lotta con l'angelo, quando Giacobbe si trova da solo, staccato dalla carovana nel deserto al buio. Ma quella notte è una notte che va interpretata come 20 anni di analisi. Poi certo, questi patriarchi avevano il dono della velocità, però sono gente, questa è l'idea, strutture psichiche, certamente cose che si coimplicano, grandi categorie culturali che vanno, secondo me, ripensate.
Sì. Il conflitto dei gemelli,
sì,
è sempre relazionale uno a uno.
Sì.
Nella mia esperienza di una famiglia numerosissima, l'ultimo,
sì,
io trovo che invece la relazione più complessa, articolata a rete, è ancora più complessa e aiuta in questo percorso di ritorno e di rimozione continua delle istanze degli altri. Però fermo restando che il limite bisogna metterlo. Io non sono né l'uno né l'altro dei fratelli. Io sono, ho la mia identità, anche se ero l'ultimo, ho dovuto difendermi sempre e mi devo difendere ancora,
certo,
ma mi difendo con una serenità che forse in altri fratelli gemellari quasi trovo che è molto più difficile. L'assumono uno a uno, invece in una relazione più articolata io mi sono trovato molto meglio di altri.
Certo. No, se vuole vedere le relazioni fra famiglie numerose e fra fratelli, dovremmo parlare dei 12 figli di Giacobbe, da cui nascono le 12 tribù di Israele, e che sono delle cose straordinarie perché ognuna, ma anche i figli di Giuseppe, di Giacobbe, hanno tutti un nome ben preciso, no? Reuven, colui che vede, il primogenito, no? Per cui colui che vede perché? Perché la prima moglie di Giacobbe, Lea, la sorella maggiore di Rachel, un commento per me stupendo, si dice un commento che aveva i segni delle lacrime sul viso, perché temeva, e spero che riusciate a orientare nelle figure paradigmatiche, nel valore simbolico delle figure, perché aveva paura, essendo la primogenita, di dover sposare Esaù, perché tutto era già deciso, che non le piaceva, cioè di sposare il primogenito dell'altra. Allora anche lei ha dovuto subire il ruolo della sorella maggiore. Se non avesse trovato Jacob con cui lei poi ha scelto di andare e di abbandonare il padre, lei avrebbe solo avuto quelle lacrime sul viso, perché era destinata a una vita già decisa da altri, a sposarsi uno che a lei non piaceva. Così dice il commento, no? Che aveva queste lacrime. Allora, e lì ci sono. E Reuven, allora il primo figlio suo, perché Reuven dal verbo ra, vedere, perché il Signore ha visto la sofferenza di Lea. Allora, tutti hanno un valore, siamo lasciati il primogenito, il secondogenito, e io lo vedo anche in famiglie numerose, perché io ho una tata che è stata un po' la seconda mia mamma, che ha 93 anni e che deve fare ancora, e ha 7 figli, e lei è molto anziana adesso, è a letto, e io ho visto in questa sua declino fisico i figli. Io a un certo punto, lei sta con la figlia maggiore in casa, sono loro due, l'accudisce come fosse. A un certo punto la figlia maggiore è dovuta partire qualche giorno, andare al mare per dover vendere la casa, e gli dice, e l'ha messa in una, qualche giorno in una casa di riposo. Io sono dovuto andare io sempre a trovare ogni giorno questa donna. E io gli ho detto, Lisa, ho detto, ma non viene Antonio, che è il suo ultimo figlio, il settimo, che ha 60 anni? Lei mi ha detto, se Antonio entra qui muore. E non lo difende, sì, è vero, la mamma sempre, e in più il figlio, il più piccolo, che ha sempre detto, ci seppellirai tutti, non può andare a vedere sua mamma così, non ce la fa. Il maggiore ha un'altra struttura psichica, ognuno si interseca in questo mondo che non è da rimuovere. Io, fratello maggiore, devo pensare molto cosa significa la relazione con mio fratello maggiore, perché lui, io capisco, ho imparato a capire nel tempo quanto per me lui sia simbolicamente il maggiore. Noi non ci chiediamo di questi sottofondi che abitano la nostra vita e che governano la nostra esistenza, ma ci sono dei rumori di fondo. E che è la rabbia di Esav, se vogliamo dire, rappresentare questa come la categoria che riassume l'inconscio e le pulsioni inconsce. Noi dobbiamo riaccostarci a quella rabbia, se no noi svilupperemo un percorso identitario schizofrenico, che lascia spazio al ritorno delle pulsioni profonde, che invece si tratta semmai di modulare, no? verso il il progetto, diciamo così. Qualcun altro ha un'ultima domanda?
Allora, un'ultima cosa, questa epoca che ci imponiamo fenomenologicamente, sì, no? Che però afferisce sempre in termini di riferimento a Brentano, al dato di coscienza. Noi dobbiamo partire da come la gente vive e pensa le cose, e qui indubbiamente l'eredità ebraica ci fornisce. Direi l'eredità rabbinica, ci capiamo, perché del tardivo ebraismo, di una teologia estremamente evoluta, è bene dircelo, e alla fine c'è il giudizio kantiano, e non sputiamo sempre sull'illuminismo, perché se perdiamo Dio come valore, come voleva Le Sen o Lavelle a Parigi, Dio come valore, tutto è lecito. E allora, se io mi accorgo sociologicamente che molti ebrei che io frequento si dichiarano atei, e diviene importante non l'imperativo categorico che è Dio, fuori di me, metafisicamente, che si impone a me, quando io non voglio, Abramo forse non voleva lasciare la ricca bene, a questo punto a che serve avere la Kasherut se si è perso Dio?
Ah beh, certo. Beh, anzitutto dico una cosa, il mio maestro dice sempre che dice così si capisce la radicalità. Siamo al tempio, descrive le cose, c'è dietro tutte le simbologie del tempio, diciamo l'altare e via dicendo, e mentre fa lezione di Torah dice, perché tanto noi lo sappiamo che Dio non esiste. L'ateismo è per me il primo ateo Abramo, se vogliamo intendere così, è colui che critica la gerarchia dei sacerdoti, la gerarchia politica, e che certo non vorrà sostituire Mosè, se vogliamo dire, ecco, Aaron, il primo sacerdote. Lui a un certo punto si descrive che vede ai bordi dell'altare, il fratello di Mosè, no? Ai bordi dell'altare, il gran sacerdote, il primo gran sacerdote, ai bordi dell'altare vede come dei serpenti, e lui ha paura dell'altare. Che significa? Certo che ha paura dell'altare, perché lui rischia di essere il gran sacerdote del faraone. Allora questa coscienza critica, che critica l'autorità religiosa, politica e via dicendo, è fondante, e certo non deve portare ad una visione divina che ricalca le orme delle mitologie da cui si esce. Non deve ricreare una mitologia, perché se ricrea una mitologia siamo tornati a capo. Qui si tratta di un'esperienza etica profondissima che deve danzare sul limite, danzare su quel limite dell'altare, su quel limite della tradizione, della gerarchia, ricreare queste strutture che, per esempio, forse gesto totalmente ebraico, che naturalmente forse Gesù invece queste cose le vuole far saltare tutte, e direbbe alla coscienza ebraica che si ha ancora paura e che non si è risposto veramente a quella chiamata del Signore, che il Signore ha rivolto ad Abramo, che Mosè ha ancora un po' paura di liberarsi di tutto, appunto ha paura che il popolo litighi, e allora ricrea gerarchie. Lasciamo perdere Gesù, che capiamo, ci apre un capitolo di Catarina. Però dico, non bisogna ricreare comunque una mitologia, per cui bisogna certamente, l'ateismo in questo senso è visto con favore, se si vuole dire così, no, non solo, è proprio anche forse un esito necessario. Non a caso l'Occidente è la società che ha sviluppato a partire da questo punto tutta una filosofia dell'ateismo, fino a decretare unici nel mondo la morte di Dio con Nietzsche, no? Il grido dell'uomo folle. Quel momento lì è il punto culminante dell'Occidente, è la concretizzazione di una filosofia della storia che c'è fin dal momento iniziale, fin dalla chiamata di Abramo. Allora, l'illuminismo, ma illuminista è Abramo, e l'irromanticismo, tutte queste, diciamo, correnti culturali occidentali, sono tutte nel paradigma ebraico, perché è il nucleo da cui si sviluppa tutta questa storia europea che pian piano fa emergere ciò che aveva dentro fin dal principio, compreso anche il cristianesimo. Una sola cosa, riferimento a quello che dicevo prima, attenzione, perché c'è, lei sa benissimo, la relazione ebraismo-islam, mondo arabo, se vuoi, se la, e non è tanto, come lei sa, nella coppia Esaù-Giacobbe, ma è nella coppia Ishmael-Izzac, la precedente. E come si conclude questa? Testimonianza che bisognerebbe andare a capire lì, perché sono strutture culturali con cui bisogna confrontarsi per cercare di discutere in Israele. C'è Isaac, dopo che sapete Ismaele è stato cacciato, insomma, neanche lui da dire molto a questo progetto di Isaac o via dicendo, ne hanno tutti molto da dire contro questi patriarchi, che non bisogna certo idolatrare, diciamo così, o idealizzare. Attenzione, Isaac, a un certo punto c'è il funerale del padre di tutti e due, Abramo, e c'è, nonostante sia il maggiore, Ismaele, si dice, fa passare davanti, dice la Torah, Isacco. Allora si dice, secondo me, io dico così, che la visione imperialista, perché bisogna dirlo, che è imperialista l'universalismo islamico, come è stato imperialista, ed è imperialista l'universalismo cristiano. Hanno creato degli imperi, infatti, degli imperi, cioè mica il sacro impero ebraico, l'avete sentito mai? Non c'è il sacro, c'è invece l'impero islamico, c'è l'impero cristiano, che forse è bene, non sto dicendo se è bene o male, perché saprebbero cosa rispondere se dicessi male.
Come... Davide e Giosia ci avevano provato.
Sì, è vero, ci hanno provato, però ci hanno provato. Attenzione, però, dico, lì c'è il momento in cui l'impero islamico, diciamo così, dice all'identità ebraica quello che dirà poi il faraone. Secondo me lì c'è un inizio dell'uscita dall'Egitto, e dice, ma hai rotto così tanto, va bene, vai avanti, vattene. Allora c'è da meditare anche su quella relazione. Vabbè, grazie.